Benvenuti. Oggi parliamo di una di quelle regole del gioco che, pur decidendo l'esito di quasi ogni scontro in tribunale, rimane spesso un po' invisibile.
Esatto.
Parliamo dell'onere della prova. E non è, come dire, un tecnicismo per avvocati.
No, assolutamente.
È la regola che stabilisce chi deve dimostrare cosa. E in un processo, si sa, non basta avere ragione, bisogna essere in grado di provarla. Oggi infatti esploriamo tre situazioni molto comuni, situazioni in cui essere nel giusto, ecco, non è sufficiente. E usando come guida alcune recenti decisioni dei tribunali, vedremo come la legge richiede proprio di dimostrare di avere ragione.
Certo.
E come questo possa cambiare completamente le carte in tavola. Parleremo ad esempio di cosa succede quando paghi una fattura ma ti fanno causa lo stesso.
Un classico.
Oppure di come bloccare una richiesta di pagamento per un lavoro fatto male e anche di come farsi risarcire un danno anche se magari non sai calcolarne l'importo esatto.
L'obiettivo è proprio capire come funziona questo meccanismo, perché l'onere della prova non è statico, non è fisso. È come un peso, diciamo, che può passare da una parte all'altra a seconda delle mosse che si fanno.
Ah, interessante questa immagine del peso.
Sì. E analizzando i tre ambiti che le fonti ci presentano, quindi il pagamento di un debito, la contestazione di una prestazione e la richiesta di un risarcimento, vedremo proprio come questo peso si sposta.
E chi alla fine deve fornire la prova decisiva per vincere.
Esattamente. Comprendere questa dinamica è, insomma, fondamentale per difendersi.
Allora, entriamo subito nel vivo. Partiamo con il primo scenario, che è uno di quelli che fa davvero arrabbiare, no?
Direi di sì.
Ho un fornitore, ho diverse fatture aperte, faccio un bonifico e nella causale, sono meticolosa, scrivo saldo fattura numero 123 del giorno X. Conservo la ricevuta, mi sento a posto.
Certo, com'è giusto che sia.
E invece, mesi dopo, mi arriva un decreto ingiuntivo, proprio per la fattura 123. E uno dice, aspetta un attimo, ma com'è possibile? È assurdo, io ho pagato, ho scritto nero su bianco a cosa serviva quel pagamento. Rischio comunque di finire in tribunale?
Succede. Succede più spesso di quanto si creda. A volte è una mossa strategica che alcuni creditori tentano. La risposta, però, sta in un principio molto chiaro del nostro codice civile.
Ok.
Quello sull'imputazione del pagamento. La regola in realtà è semplice. Quando chi paga dichiara specificatamente quale debito sta saldando, la sua volontà comanda.
Ah, ecco.
Un po' come, non so, al bar paghi il tuo caffè e il barista prova a usare i tuoi soldi per chiudere il conto del tavolo accanto. No, non funziona così.
Quindi la mia indicazione nella causale è un ordine, non un suggerimento.
Esattamente, un ordine. Il creditore non può di sua iniziativa prendere quella somma e destinarla a un'altra fattura, magari una più vecchia su cui maturano interessi.
Certo.
Potrebbe farlo solo in un caso davvero eccezionale, se riuscisse a dimostrare in tribunale che era assolutamente necessario, inevitabile, agire diversamente. Ma parliamo di un'ipotesi molto rara.
Capisco.
In condizioni normali, la scelta di chi paga è sovrana.
E infatti le fonti che abbiamo analizzato riportano un caso identico. Un'azienda cliente aveva saldato diverse fatture, specificando sempre con la massima precisione i numeri, le date, tutto. Ciononostante, il fornitore li ha citati in giudizio proprio per quelle stesse fatture. Sosteneva che i pagamenti avrebbero dovuto coprire altri crediti più vecchi. Sembra una mossa, non so, incredibilmente sleale.
Lo è. E infatti non ha pagato. In tribunale la logica è stata lineare e si è basata tutta sull'onere della prova. Il debitore ha fatto la sua parte, no?
Giusto.
Ha depositato la copia del bonifico, la causale era inequivocabile, fine della sua prova.
E a quel punto?
A quel punto il peso si è spostato completamente sul creditore. Spettava lui adesso dimostrare perché mai avesse avuto il diritto o la necessità di ignorare quell'indicazione.
E immagino non ci sia riuscito.
Per niente. Non ha fornito alcuna prova valida. Di conseguenza il giudice non solo ha revocato il decreto ingiuntivo annullando la richiesta.
Ah, bene.
Ma ha anche condannato il creditore a pagare tutte le spese legali. Una doppia sconfitta, insomma.
Certo, una bella lezione.
Nata dall'aver ignorato una regola chiara e dall'incapacità di sostenere la propria posizione con delle prove.
Quindi il primo takeaway è quasi un mantra. Nel dubbio specifica. Una causale chiara non è solo una nota per la contabilità.
No, è molto di più.
È un'istruzione vincolante. E in tribunale quel piccolo dettaglio sposta l'intero peso della prova sulle spalle della controparte.
Proprio così. La chiarezza disinnesca il conflitto. A volte, prima ancora che inizi.
Ok, quindi la chiarezza nei pagamenti è uno scudo potentissimo. Ma che succede quando il problema non è se hai pagato, ma per cosa stai pagando?
Ah, altro bel tema.
Astro. Lavori fatti male, difetti ovunque, ritardi. Sei obbligata a pagare per un servizio scadente.
Qui la legge offre uno strumento di difesa molto potente. Si chiama eccezione di inadempimento.
Che in parole povere?
In parole povere, in un contratto dove uno paga e l'altro esegue un lavoro, la legge ti consente di rifiutare di pagare se la controparte non ha fatto correttamente la sua parte.
Quindi è il classico «se tu non hai fatto bene il tuo lavoro, io non ti pago».
Esatto. Il concetto è quello. Ma il punto veramente interessante che le fonti sottolineano è che non vale solo se il lavoro non è stato fatto per niente.
Ah, ok.
Vale soprattutto per quello che i giuristi chiamano «inesatto adempimento». Cioè quando il lavoro è stato fatto, ma male, in modo parziale o con una qualità così bassa da essere quasi inutilizzabile.
E qui come funziona la prova?
Ed è qui che la dinamica dell'onere della prova diventa affascinante e per certi versi controintuitiva.
Ok, questo punto è cruciale. Analizziamolo bene.
Funziona così. Il cliente scontento, quello che riceve la richiesta di pagamento, non deve provare con perizie e testimoni che il lavoro è fatto male.
No! E cosa deve fare?
Deve semplicemente allegare l'inadempimento. In pratica deve contestare in modo specifico, dettagliato, descrivendo punto per punto cosa non va.
Cioè deve solo lamentarsi per iscritto.
Deve fare di più. Deve dire «contesto la fattura perché l'impianto idraulico perde dal punto X». Il muro Y è di un colore diverso e la consegna in ritardo di 3 settimane. Una volta che il cliente ha messo sul tavolo questa contestazione precisa...
Che succede?
L'onere della prova si ribalta completamente.
Un momento, questo mi sembra quasi troppo facile per il cliente. Cosa impedisce a una persona di inventarsi una lista di difetti solo per non pagare? Non si rischia di aprire la porta a un'infinità di contestazioni, diciamo, strumentali?
È un'ottima obiezione. E la risposta sta nella qualità della contestazione. Non basta un generico «non sono soddisfatto».
Certo.
L'eccezione, per essere efficace e per spostare l'onere, deve essere fatta in buona fede e deve essere specifica. Deve indicare quali erano gli obblighi da contratto e in cosa, precisamente, la controparte ha fallito.
Ah, ok. Quindi deve essere fondata.
Esatto. Sarà poi il giudice a valutare se la contestazione è fondata e proporzionata. Ma il principio resta. Di fronte a una contestazione circostanziata, non spetta più al cliente dimostrare il difetto. Spetta al professionista o all'impresa dimostrare di aver eseguito la prestazione a regola d'arte.
E le fonti ci portano proprio il caso di un architetto che aveva chiesto il pagamento della parcella con un decreto ingiuntivo. Il cliente, ovviamente, non era d'accordo.
Esatto. E in tribunale ha fatto esattamente quello che abbiamo appena descritto. Si è opposto al pagamento e ha messo nero su bianco tutte le contestazioni sulla qualità del lavoro.
Quindi ha elencato tutto?
Tutto. Si è anche riservato di chiedere i danni. Ha descritto le negligenze, le assenze dal cantiere, i problemi nati dalla sua cattiva supervisione.
A quel punto, l'architetto come avrebbe dovuto difendersi per vincere?
Avrebbe dovuto smontare quelle accuse punto per punto, portando le prove del suo corretto operato. Non so, il giornale dei lavori firmato, delle foto, delle email.
Insomma, la prova che aveva fatto bene il suo lavoro.
Esatto, doveva dimostrare di aver fatto tutto secondo le regole. Invece, stando a quanto riportato, ha fatto un errore fatale.
E cioè?
Si è limitato a sollevare questioni formali, procedurali. Non è entrato nel merito delle contestazioni. In pratica, non ha fornito la prova che la legge gli chiedeva in quel momento.
E l'esito è stato di nuovo la revoca del decreto ingiuntivo?
Proprio così. Il ragionamento del giudice è semplice. C'è una contestazione specifica del cliente. Il professionista, su cui ora grava l'onere, non ha dimostrato di aver adempiuto correttamente. Senza questa prova, la sua richiesta di pagamento non ha più fondamento.
Quindi, se ho capito bene, l'arma più potente del cliente in questi casi è una bella comunicazione scritta, una PEC o una raccomandata, che elenchi in modo freddo e dettagliato ogni singolo difetto.
Hai centrato il punto. Quella comunicazione, se ben fatta, è il gesto che sposta il peso della prova dall'altra parte del tavolo. Trasforma una semplice lamentela in un atto giuridicamente rilevante.
Abbiamo visto come funziona la prova con i documenti, come un bonifico, e con i risultati fisici, come una ristrutturazione. Ma cosa succede quando la prova stessa è il problema?
Mm, Un altro bel dilemma.
Quando sei certa di aver subito un torto, di avere diritto a un risarcimento, ma ti trovi nell'impossibilità di calcolare esattamente a quanto ammonta il danno. Magari hai perso i documenti, o peggio.
O ce li ha la controparte, che ovviamente non collabora.
Esatto. Devi semplicemente rinunciare.
Questa è una situazione che blocca moltissime persone, per paura di iniziare una causa senza avere in mano la cifra esatta. Ma la risposta della giurisprudenza è un no categorico.
Ah, bene.
Per capire il perché, dobbiamo separare il problema in due parti. Una cosa che i giuristi amano fare usando un po' di latino. C'è l'andebeatur e poi il quantum debeatur.
Che tradotto per noi comuni mortali significa?
È più semplice di quanto sembri. L'andebeatur risponde alla domanda. Mi spetta qualcosa? Ho diritto, in linea di principio, a essere risarcita?
Ok.
Per rispondere sì, devi provare che hai subito un danno e che la colpa è dell'altro. Il quantum debeatur invece risponde alla domanda. Ok, quanto mi spetta? Riguarda l'esatto ammontare economico.
Quindi sono due prove separate. Prima dimostro che mi devono dei soldi, poi dimostro quanti.
Il giudice non può respingere la tua richiesta solo perché non sei in grado di provare la cifra esatta, cioè il quantum.
Non può.
Non può. Non può dire la questione non è chiara, non posso decidere. Sarebbe una negazione di giustizia.
E quindi, concretamente, cosa deve fare il giudice in quel caso?
Ha l'obbligo di andare avanti e liquidare il danno, cioè di dargli un valore economico. E per farlo ha vari strumenti. Può, ad esempio, nominare un consulente tecnico d'ufficio, un CTU, un esperto, insomma.
Che faccia i calcoli al posto delle parti.
Esatto. Oppure, nei casi in cui è davvero impossibile arrivare a una cifra precisa, può decidere secondo equità, usando la sua esperienza e il buonsenso per stabilire una somma che sia giusta.
Le fonti ci portano un caso esemplare che riguarda un lavoratore extracomunitario e dei contributi che gli doveva restituire l'INPS.
Proprio così. Questo lavoratore, per legge, aveva diritto alla restituzione di contributi versati anni prima. Quindi il suo diritto LAN era certo, provato. Il problema era il quantum.
Non aveva più i documenti.
Esatto. Dopo tanti anni non aveva più le buste paga per calcolare l'importo esatto. E l'INPS, dal canto suo, sosteneva di non essere in grado di ricostruire la cifra.
Sembra il classico stallo all'italiana. Il cittadino ha un diritto ma non ha i numeri e l'ente pubblico che ha i numeri dice di non riuscire a trovarli. Un vicolo cieco.
Un vicolo cieco solo apparente, perché il tribunale ha applicato esattamente il principio di cui parlavamo. Il giudice ha stabilito che, essendo l'esistenza del diritto pacifica, non si poteva negare il risarcimento.
E quindi?
E visto che le prove decisive erano in possesso dell'ente, ha nominato un consulente contabile con un compito preciso: accedere ai dati dell'INPS e ricostruire le somme dovute.
Fantastico.
E sulla base della perizia del consulente, il giudice ha poi condannato l'INPS a pagare fino all'ultimo centesimo. Più le spese legali, ovviamente.
La lezione qui mi sembra potentissima. Concentra il tuo sforzo e le tue prove nel dimostrare di avere il diritto al risarcimento. Una volta che hai piantato quella bandiera,
esatto,
la quantificazione del danno diventa un problema che il giudice ha il dovere di risolvere, con o senza l'aiuto della controparte.
Esattamente. L'assenza di prova sul quantum non può mai cancellare un diritto provato nell'AN.
Tirando le somme, mi sembra che da questa analisi emerga un'idea di fondo. L'onere della prova non è un concetto legale astratto. È una leva.
Ottima definizione, una leva.
E abbiamo visto come saperla usare con una causale precisa, con una contestazione dettagliata o concentrandosi sulla prova del proprio diritto possa spostare l'intero equilibrio di potere in una disputa.
È proprio così. E il consiglio pratico che emerge da tutte queste storie è che la strategia probatoria è decisiva. Fin dal primo momento è fondamentale consultare un legale non appena si riceve una richiesta di pagamento che si ritiene ingiusta.
Quindi non agire d'impulso.
Mai. Agire d'impulso, magari pagando e basta o ignorando la richiesta, può compromettere tutto. La tempestività e la strategia giusta fanno tutta la differenza. E vorrei chiudere con uno spunto di riflessione, se posso.
Certo.
Oggi abbiamo visto come la legge distribuisce questo onere in situazioni tutto sommato tradizionali. Documenti cartacei, lavori fisici, contributi. Ma cosa succede in quelle zone grigie create dal mondo digitale?
Giusto.
Pensiamo a un danno causato da un commento diffamatorio su un social, cancellato dopo pochi minuti. O a una prestazione di servizi digitali non conforme, basata su un codice informatico a cui non abbiamo accesso. Ecco, come si adatta questo antico principio all'era dell'informazione? Un'era in cui provare un'affermazione o la sua negazione può essere contemporaneamente più facile, grazie alle tracce che lasciamo, e infinitamente più complesso.